Laudetur Jesus Christus, semper laudetur Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, ben ritrovati alla trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita la domenica successiva. Al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta, saluta tutti coloro che sono collegati dalle frequenze radio e dai social media. Ben ritrovati. Questa domenica, giorno di uscita del settimanale, è l'11 febbraio. L'11 febbraio è una data bellissima e importantissima perché è la prima apparizione di Nostra Signora di Lourdes. Quindi il settimanale è dedicato a un inserto speciale proprio dedicato a Lourdes. Lourdes, questa apparizione così importante per tutta la Chiesa. Ci possono essere apparizioni mariane che sono importanti a livello locale o che riguardano solo magari la vita di quel veggente, ma Lourdes è come altre, la Salette, Fatima, eccetera, eccetera, invece la Vergine Santissima ha parlato per tutta la Chiesa, per la Chiesa universale, dove sapete che è stato un po' l'avallo del cielo al dogma dell'Immacolata Concezione, perché l'8 dicembre del 1854, e quest'anno ricorrono i 170 anni dell'anniversario di questa proclamazione, di questo dogma, il Beato Pontefice Pio IX proclamò solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, ovvero che lei è stata concepita senza la macchia del peccato originale. E 4 anni dopo, le apparizioni si svolgono tra l'11 febbraio e il 16 luglio del 1858, più precisamente il giorno dell'Annunciazione, il 25 marzo, la Vergine Santissima ha detto a Bernadette, alla piccola grande veggente, come si chiamava, dopo ripetute richieste. Finalmente, il giorno dell'Annunciazione, la Santa Vergine ha risposto: "Io sono l'Immacolata Concezione." L'avallo del cielo a questo dogma e indirettamente anche l'avallo del cielo a un altro dogma, cioè l'infallibilità del Papa, cioè quando il Papa proclama una verità di fede o di morale ex cathedra, oppure definisce una dottrina, in quei casi il Papa è sempre infallibile, è sempre assistito dallo Spirito Santo e non può sbagliare. Diverso è il caso, per esempio, delle interviste. Se il Papa rilascia un'intervista, lì non sta definendo nessuna dottrina, non sta proclamando nessun dogma, quindi è chiaro che non ha quella speciale assistenza dello Spirito Santo che è garantita per adempiere al suo ufficio di supremo pastore della Chiesa universale, cioè trasmettere, difendere e diffondere il Depositum Fidei. Quindi ecco, diciamo che Lourdes è il collegamento fra questi due dogmi bellissimi che soltanto la Chiesa cattolica ha. Bene, allora, cari radioascoltatori, andiamo allora a leggere il sommario della settimana, così vi presento anche l'ospite che ovviamente ci parlerà di Lourdes. Bene, allora, come sempre, intanto, vabbè, la copertina già lo sapete, c'è una bella foto della Madonna di Lourdes nella grotta di Massalbiel. Piccola curiosità, sapete che la grotta di Massalbiel ci andavano a pastolare, sì, a pascolare, chiedo scusa, era un ritrovo per i maiali. Ecco, anche questo è molto, molto indicativo, dove il cielo proprio irrompe, porta la purezza, la bellezza. Oggi quando si pensa a Lourdes non si può che pensare alla purezza, all'Immacolata Concezione, tutta pulcra, es Maria. Solo lei, insomma, ci ripulisce dal nostro sudiciume. Lei, perché questa è la missione che il Signore, suo figlio Gesù, le ha dato. Quindi affidiamoci a Maria Santissima proprio adesso che poi siamo in prossimità della Santa Quaresima. Un tempo di grazia propizio, una palestra per l'anima, per ripulirci anche dai nostri peccati, dai nostri vizi, dalle nostre mancanze, che ci aiuterà un tempo in Europa propizio per imparare ad essere ancora di più veri cristiani, sotto lo sguardo vigile e materno e attento di Maria Santissima. Bene, allora adesso andiamo a leggere il sommario. Allora, come sempre, il settimanale comincia col pianeta Padre Pio, c'è il Il bellissimo insegnamento di Padre Pio, commentato dal carissimo Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo, al quale assicuriamo le nostre preghiere e gli chiediamo anche la sua preziosa benedizione. Poi, abbiamo il fioretto di Padre Pio. Questa settimana Suor Maria Cecilia Pia Manelli ci parla proprio un insegnamento di Padre Pio fondamentale, importantissimo, che è stato un po' la bussola della sua vita, sempre più forte ad incontrare qualunque afflizione. Padre Pio ha accettato con umiltà e rassegnazione tutte le croci che il Signore gli ha mandato. E questo è anche il primo insegnamento che dobbiamo avere preparandoci alla Quaresima e al Triduo Pasquale, alla Passione, Crocifissione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E poi comincia l'inserto speciale di Lourdes, la Madonna di Lourdes. Padre Stefano ci presenta anche la Madonna di Lourdes questa settimana. Ci spiega il significato di questa apparizione, il messaggio e anche il ruolo della piccola grande veggente. Una cosa comune a Lourdes e Fatima: penitenza, penitenza, penitenza. Sappiamo, quando è stato rivelato il terzo segreto nel 2000, che l'angelo ha gridato al mondo penitenza, penitenza, penitenza. Però anche a Lourdes la Vergine Santissima ha detto alla piccola veggente penitenza, penitenza, penitenza. Ecco, e questo davvero ci ricorda che proprio la Quaresima è il tempo di penitenza per eccellenza, per ripulire noi dai nostri peccati, ma anche quelli del nostro prossimo, e per consolare il Signore dai nostri peccati, che sono tanti, tanti, tanti. Poi vi presento l'ospite di oggi, che è il professor Paolo Risso, che ci parlerà di un viaggio a Lourdes. Volete sapere di cosa si tratta? Beh, restate collegati nella seconda parte della trasmissione e poi naturalmente abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Tra poco vi dirò come fare. Poi abbiamo il pianeta spiritualità. Padre Angelo Maria Lozze scrive l'omelia per la domenica, che questa domenica è la sesta del tempo ordinario. Poi Suor Ostia del Cuore Immacolato ci presenta la Quaresima come opportunità per diventare veri figli della luce. Poi abbiamo un altro articolo di Padre Angelo Maria Lozze, è il secondo, che riguarda Giacobbe e gli angeli. In particolare questa settimana ci parla della scala su cui gli angeli salgono e scendono. Volete sapere di cosa si tratta? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Naturalmente non manca mai il pianeta Mariano. Siamo alla terza parte di una bellissima meditazione di Padre Alessandro Maria Apollonio. Fatima è la penitenza marianizzata. E anche questo si ricollega benissimo al messaggio di Nostra Signora di Lourdes. Poi abbiamo il pianeta religione. Pietro Romano ci parla del Cenacolo, che si trova al Cenacolo, dove a Gerusalemme, questa città mistica, Maria Santissima e gli Apostoli ricevettero il dono dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste. Poi la Signora Grazia De Michelis ci presenta la Letizia Francescana, la perfetta Letizia. Qual è? Ecco, abbonatevi al settimanale di Padre Pio per sapere qual è la perfetta Letizia, secondo l'insegnamento del Serafico Padre San Francesco. Poi abbiamo il pianeta Famiglia. Il dottor Giuseppe Recchiello continua la sua rubrica su alimentazione e salute e ci presenta in modo particolare la dieta per ipertesi. Poi abbiamo la ricetta della settimana dell'Unione Sarda, tortiglioni con pomodori, ciliegini e origano. Carissimi teleradio ascoltatori, anche questa è una ricetta che farò. Ecco, mi prende sempre per la gola il settimanale di Padre Pio, anche se adesso dobbiamo mortificarla durante il tempo di Quaresima. Durante tutto l'anno dobbiamo mortificare la gola, ma in modo particolare nel tempo di Quaresima, ci mancherebbe altro. Il settimanale, questa settimana si conclude con I lettori ci scrivono, che è a cura della redazione. Come vi ho già confidato varie volte, è una bellissima rubrica che a me piace talvolta leggere anche all'inizio della lettura del settimanale, perché è davvero un catechismo a domande e risposte. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, allora, in attesa del collegamento col professor Paolo Risso, leggiamo il pensiero di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Padre Pio questa settimana ci dice: vivi tranquilla sul tuo spirito, Gesù ti ama e molto, e tu procura di corrispondere a questo amore con l'avanzarti sempre più nella santità davanti a Dio e innanzi agli uomini. Padre Stefano ci dice che questo pensiero di Padre Pio È molto rassicurante. Come questo ci apre il cuore alla speranza e alla tranquillità della vita spirituale, legata alla presenza viva di Gesù. Infatti, Padre Pio afferma: vivi tranquilla il tuo spirito, Gesù ti ama molto e tu procura di corrispondere a questo amore. In fondo, la vita cristiana è questa: corrispondere all'amore che il Figlio di Dio ha per ciascuno di noi. Bisogna partire ovviamente dalla verità consolante che Gesù ci ama molto, avvertendo quindi il dovere da parte nostra di corrispondere bene a questo amore di Gesù, amore. Quindi non basta corrispondere, ma corrispondere bene all'amore di Gesù. Non si ama Dio al nostro capriccio, ma si ama Dio come Lui ha amato noi. In quale modo si corrisponde bene a questo tesoro così prezioso dell'amore di Gesù? Infatti la risposta di Padre Pio è semplice ma consistente. Non ridurla a una risposta di vago sentimentalismo, fatto di parole vuote e di vero amore. Quindi si ama con i fatti e con la verità. La risposta di Padre Pio, infatti, ci dice che la vera corrispondenza al grande amore di Gesù deve essere soprattutto quella di avanzarti sempre più nella santità davanti a Dio e innanzi agli uomini. Cioè ci dobbiamo perfezionare. L'amore concreto e sublime di Gesù che ci ama molto, pensiamo a Gesù crocifisso, a Gesù carístico, si può ricambiare degnamente soltanto con l'amore della nostra santità. Con l'amore della nostra santità. Quindi, quando è che corrispondiamo all'amore di Gesù? Quando ci santifichiamo. Ci santifichiamo in che modo? Portando ogni giorno la nostra croce e seguirlo. La croce, forse la croce peggiore e insopportabile è quella di non avere croci, di non seguire il Maestro. È lì che davvero la vita diventa insopportabile, assurda e senza senso, perché non c'è vita umana che non sia orientata al Cristo, anche quelli che non lo sanno. Per questo la Chiesa è missionaria e ha il mandato di battezzare, di ammaestrare tutte le genti e battezzare tutte le creature, come il Signore, come l'Evangelista Marco riporta al termine del suo Vangelo. Per questo uno dei motivi, Padre Pio avrebbe pensato, desiderava tanto partire missionario nelle Afriche, nelle Americhe, nelle Indie, ma non gli fu concesso per i motivi di salute che sempre avuto durante tutta la sua vita. Però la sua fama di santità è arrivata fino agli estremi confini della terra. Ancora oggi arrivano testimonianze di conversioni al cattolicesimo da tutte le parti della terra, da pagani. Da protestanti, da ebrei, insomma, la missionarietà di Padre Pio non è terminata, continua anche dal cielo, così come la missione della Chiesa è quella proprio di convertire e santificare le anime, perché è così che si corrisponde all'amore di Gesù Cristo, con la nostra santificazione. Chi vuole essere mio discepolo, dice il Signore, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Il mistero della vita cristiana è tutto qui, seguire il Maestro, conformarsi ad esso. Un filosofo, pur essendo protestante, Kierkegaard, capì benissimo questo e infatti disse che Gesù non sa che farsene di ammiratori, di chi lo loda, di chi gli dice bravo, bravo, sei bravissimo. Vuole che lo simili, che lo si imiti, vuole discepoli. Il discepolo non è il fan, come oggi si intende. Il discepolo è colui che imita il maestro e vive con esso e pende letteralmente dalle sue labbra. Questo è il Signore, è il Divin Maestro. Non è un attore del cinema, non è un leader, non è una personalità politica, assolutamente no. Egli è il Maestro, è il Signore, è il Maestro, è il nostro Dio. Ed essendo il nostro Dio lo dobbiamo adorare, ed essendo il nostro Maestro lo dobbiamo imitare e ci dobbiamo conformare adesso. Ne abbiamo un esempio con Maria Santissima. Maria Santissima è stata la prima imitatrice del Figlio suo. Lei è stata, in un certo senso, pur non avendo l'unica cosa che il Figlio non gli ha dato, è stato il sacerdozio. Per il resto gli ha dato tutti i doni. Lei è stata il primo Alter Christus della storia e quindi abbiamo bisogno anche dell'esempio di Maria Santissima per poter conformarci al Figlio suo. Per essere veri imitatori di Cristo bisogna essere prima di tutto imitatori di Maria. Questo è quello che ci insegna la scuola francescana, per esempio, ecco, ma è un po' ma un po' tutte le scuole di spiritualità, ciascuna nella loro peculiarità, ci insegna questo, che per essere autentici cristiani bisogna essere anche veri mariani. Padre Pio la chiamava la nostra cara corredentrice. Ecco, aveva bisogno il Redentore di un aiuto, di un corredentore, di una corredentrice? No, non ne aveva bisogno, ma l'ha voluta per noi anche. Anche questo è un dono che il Figlio ci ha fatto, quello della madre sua, di essere nostra madre. Ecco, Padre Serafino Maria Lanzetta, per esempio, non ha potuto fare in diretta la catechesi del lunedì questa settimana, ma ha mandato una bellissima meditazione sulla corredenzione di Maria. E ci ha spiegato proprio questo, che Maria Santissima ha partorito il figlio suo senza il dolore, senza le doglie, perché questo era una conseguenza del peccato originale e lei è stata preservata dal peccato originale, ma sotto la croce, misticamente, dolorosamente, ella invece ha partorito tutti noi, ha partorito la Chiesa con dolore. Questo è il mistero della corredenzione. Ha partorito la Chiesa con i dolori del parto. Le è costato essere nostra madre a Maria Santissima. E allora noi le dobbiamo, proprio perché è nostra madre, perché ci ha dato la vita dell'anima, partorendoci nel dolore ai piedi della croce, le dobbiamo la nostra venerazione e la nostra imitazione per imitare il figlio suo, perché ella ci porta il figlio suo, per esempio a Fatima, a Lourdes e in tutte le apparizioni, ma anche ogni giorno quando andiamo alla Santa Messa, quando riceviamo i sacramenti, ella è lì con noi che prega per noi, intercede per noi. Benissimo, carissimi teleradio ascoltatori, tra poco, dopo la pausa musicale, avremo un graditissimo ritorno, un amico e collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio, il professor Paolo Risso, che ci parlerà di un viaggio a Lourdes. Di cosa si tratta? Non cambiate canale, restate sintonizzati con noi per sapere di quale viaggio a Lourdes il professore ci parlerà. A tra poco. Pronto, professor Risso, mi sente?
Eccomi, ci sono, ci sono, ci
Ecco,
sono.
ben
Ho
ritrovato, Ave
staccato il
Maria,
telefono
professore.
fisso in modo che nessuno ci disturbi.
Grazie, professore, grazie per la sua disponibilità e grazie perché ci racconterà oggi di un viaggio a Lourdes molto, molto particolare, ma non unico, perché viaggi di questo genere a Lourdes ce ne sono nella storia di Lourdes. Ecco. Grazie, professore, a lei la parola.
Posso cominciare?
Assolutamente sì.
Viaggio a Lourdes, dunque, si tratta di un libro, un bellissimo libro, uno dei più bei libri che ho letto nella mia vita. Viaggio a Lourdes, scritto dal dottor Alexis Carrel, uno scienziato vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, uno scienziato non credente, ateo, positivista, laicista, è quanto si può dire. Ha compiuto un viaggio a Lourdes nel 1903, è partito ateo, è tornato credente con la voglia di farsi frate. Spieghiamo le cose. Questo dottore, questo scienziato illustre, nacque a Lione nel 1873, quindi sono 150 anni fa. Compì gli studi liceali e in medicina a Lione con uno stile brillantissimo. In quell'epoca, siamo verso la fine dell'Ottocento, che stava volgendo il tramonto, si respirava il positivismo da tutte le parti. Cosa vuol dire positivismo? Vuol dire che contava solo ciò che cade sotto l'esperienza sensibile. Conta quello che tocco, che vedo, che sento. Il resto o è nulla o è inconoscibile. Quindi è una cosa insignificante. Anima, Dio, vita cristiana, sono favole, perché non cadono sotto gli occhi immediatamente. Questo illustre medico, Alexis Carrel, era diventato medico, si era laureato giovanissimo, era diventato assai competente, ricercato da molti per la sua intuizione, per la sua capacità di diagnosi, per le cure che offriva, le cure più all'avanguardia per quei tempi. Lavorava alla facoltà di medicina a Lione, oltre che fare il medico. Si occupava soprattutto di anatomia e di scienze sperimentali, ma si interessava anche di pedagogia, con la voglia di, come dire, di rendere migliore l'umanità attraverso la fanciullezza, ma era un renderla migliore che significava di fatto un renderla peggiore, perché era una pedagogia atea. Si era convinto che al di fuori del metodo positivo non esisteva certezza alcuna. Il positivismo sembrava soddisfare interamente il suo spirito, sembrava, ma nel fondo del suo cuore c'era una segreta sofferenza, la sensazione di soffocare in un cerchio troppo stretto, il bisogno insaziabile di una certezza certa, sono parole sue, certezza certa, perché lui certezze non ne aveva. Per compensare questo vuoto si buttava nella ricerca scientifica che gli diede qualche celebrità in Francia e in Europa, ma non gli bastava. Quella ricerca scientifica che era il suo orgoglio di medico e di scopritore, diventava anche ogni giorno di più il suo tormento. Per esempio, era colpito dalla bellezza e dall'armonia del corpo umano che lo affascinavano. Era quello nella sua piccolezza, nella sua grandezza, qualcosa di unico da conoscere. Il corpo umano diverso dal corpo di qualsiasi animale, anche, diciamo così, superiore. Un corpo singolare, un corpo che doveva essere fatto per ori essere orientato allo spirito. E questo lo tormentava, perché questo uomo bello che la natura aveva dato, aveva messo in primo piano la natura, diciamo la natura, non Dio, e poi sarebbe finito nella tomba. Come la mettiamo la cosa? Lo scienziato che si illudeva di essere soddisfatto della scienza si poneva le domande profonde. Queste domande profonde sono attuali sempre, da quando c'è l'uomo, da quando c'è il mondo. Le domande, gli interrogativi, quelli che toccano il fondo della vita, ci sono sempre, prima o poi ci sono sempre. E questo scienziato diventava filosofo, cioè ricercatore di un'altra sapienza, che non si fermasse soltanto alle cose che si toccano, che si vedono. Le domande profonde che erano queste: chi siamo noi? Da dove veniamo? Dove andiamo? Domande che si pone ogni uomo da sempre. Positivismo, l'ateismo insegnavano che sono domande senza senso, da buttare via il più presto. Tuttavia Carrel se le poneva e non aveva risposta. Il suo orizzonte si stringeva ed era un tormento perché lui in fondo voleva sapere e conoscere più in là, più in là. Non solo ciò che cadeva sotto l'esperienza sensibile del microscopio del bisturi, conoscere più in là. In quegli anni, verso la fine dell'Ottocento, Lourdes con il suo santuario dedicato alla Madonna attirava gente da ogni parte d'Europa e da più lontano ancora. Lourdes era diventato un problema. Erano soprattutto i sofferenti, nel corpo e nello spirito, che andavano ai Pirenei a parlare di sé alla Bianca Regina apparsa in una grotta a una ragazza del popolo, del popolino, Bernadette Soubirous. Dall'11 febbraio 1858 al 25 marzo del 1858. Domenica prossima, 11 febbraio, festeggeremo ancora una volta la prima apparizione della Madonna Lourdes. Tra i malati c'era chi tornava a casa guarito, chi non guariva ritornava a casa consolato, pronto ad accettare, persino ad amare la croce aspra della malattia e della morte. Negli ambienti medici, negli ambienti scientifici, si discuteva di questo fenomeno, il fenomeno Lourdes. C'era chi credeva al miracolo e chi rifiutava di credere, o almeno sosteneva che erano cose inspiegabili. Dottor Carrel rifletté a lungo sui fatti di Lourdes, quindi decise. Nel 1903 partecipò come medico a un pellegrinaggio a Lourdes. Di questa esperienza, che sarà decisiva per la sua vita e per la vita di tanti suoi lettori, Carrel lasciò un resoconto oggettivo che pubblicò con il titolo Viaggio a Lourdes. Ecco, da questo libro prendiamo tutto quello che sto per raccontare. Uno scrittore positivista di quell'epoca, Émile Zola, aveva scritto un libro su Lourdes per concludere che era tutta un'allucinazione, che era tutto un mito, che non era vero niente, che era una delle tante fandonie che avevano inventato i preti. Ma Alexis Carrel volle vedere, volle toccare con mano, perché se qualcosa capitava davvero a Lourdes, allora lui avrebbe cambiato la sua vita. Si aggregò un pellegrinaggio a Lourdes. Il treno era pieno di ammalati. Alcuni medici, tra i quali lo stesso dottor Carrel, prestavano loro assistenza. Nel cuore di quei malati ognuno portava una speranza, la guarigione che la Madonna avrebbe potuto concedere loro. Tutti erano certi di tornare a casa rifatti migliori, anche se non guariti, più capaci di accettare la vita con i suoi dolori. Dottor Carrel andava per un solo interesse, esaminare i malati per vedere se c'erano delle reali modificazioni dopo essere stati a Lourdes. Sul treno i sacerdoti accompagnatori cominciavano a recitare il rosario con i pellegrini e i malati. In quel momento un altro prete venne a chiamare il dottor Carrel, dicendogli: ho due malati che soffrono molto, potete far loro un'iniezione di calmanti? Nello scompartimento, infatti, c'era una giovane donna, Maria Ferrà, gravissima. Aveva il ventre gonfio, la pelle lucida, le costole sporgenti, l'addome che sembrava teso da materie solide. Una sacca di liquido occupava la regione ombelicale. La febbre era altissima, le gambe erano gonfie, il cuore veloce. Era peritonite tubercolare, con dolori tremendi. Carrel le praticò un'iniezione, poi, con molta dolcezza, le domandò: avete ancora i vostri genitori? Maria Ferrano gli rispose: no, sono morti di tubercolosi da alcuni anni. Ella, Maria Ferrano, dall'età di 15 anni era tubercolitica. I medici dicevano che finalmente sarebbe morta ed ella non aveva in cuore che una speranza, Lourdes. La Maria Santissima l'avrebbe guarita. Certamente le avrebbe dato la forza di morire in pace. Il treno giungeva a Lourdes, un immenso sospiro di speranza, cito dal libro, si levava da tutti quei desideri, da tutte quelle angosce, da tutto quell'amore che questi malati portavano. Una voce cominciò a cantare, Ave Maristella, Dei Mater Alma. Di vagone in vagone la preghiera si propagò e sgorgò da tutti i cuori. Non era un canto qualunque, annota Carrel, ma la preghiera degli arsi di sete che cercano di dissetarsi. Il treno si scosse e tra i canti di letizia e di speranza entrò lentamente nella stazione di Lourdes. Là, la bianca signora di Massabielle aspettava il medico positivista per un incontro di amore, per un incontro di verità e di amore. Mentre sistemavano i malati, il dottor Carrel si avviò per le vie di Lourdes. Il cielo era azzurro, lui fumava una sigaretta e si guardava attorno con curiosità e stupore. Con sé aveva portato i suoi strumenti, gli strumenti dell'arte medica, gli strumenti del positivismo. Vedere, toccare, verificare.
era colpito dalla serenità dei malati. Molti erano dei condannati a morte, avevano i giorni contati, eppure erano sereni, anche i barellieri. Si sottoponevano a fatiche grandi, con il sorriso sulle labbra.
Si era fermato in un caffè, in un bar, diremmo oggi, e lì c'era già un medico e un amico credente che stavano discutendo. Entrò un distinto signore che teneva per mano un bimbo di 10 anni, l'unico figlio colpito da osteosarcoma a una gamba, credo sia tumore alle ossa. Lui era medico e, lasciando un momento da parte il suo figlioletto, disse: «Neanche qui è guarito. Mio bambino morirà presto. Tuttavia, dottor Carrel, ti assicuro che ci sono esempi di guarigione di malati altrettanto gravi». E prese a narrare dei casi di guariti che avevano fatto parlare di 6 giornali d'Europa e anche più lontano. Carrel gli rispose: «Nessuno ha mai constatato scientificamente nulla. È la forza della suggestione intensa, dell'eccitazione nervosa». L'amico: «Tu ragioni così perché escludi a priori la possibilità del miracolo. Tuttavia Dio può ben modificare le leggi naturali dal momento che egli stesso le ha create». Carrel: se mi fosse concesso di vedere la guarigione improvvisa di una malattia organica, una gamba amputata che rinasce, un cancro scomparso, sacrificherei tutte le mie teorie. Potrei accettare l'influenza di una potenza soprannaturale, ma non ho il minimo dubbio di arrivare a questo. Gli ammalati saranno visitati prima e dopo, e ti assicuro tuttavia che se vedessi anche solo una piaga chiudersi all'istante sotto i miei occhi, o diventerei un credente fanatico o impazzirei». Così concluse il suo discorso. Certo che il miracolo è impossibile e che Dio non c'è, o se c'è è molto lontano e gli importa niente di noi. Infine aggiunse: «C'è qui una ragazza, Maria Ferran, gravissima e in pericolo di vita. È tisica, ha una peritonite tubercolare all'ultimo stadio. È in stato pietoso. Temo che mi muoia tra le mani. Se guarisse questa ammalata sarebbe davvero un miracolo. Io crederei a tutto e mi farei frate». Carrel, più o meno consapevole, lanciava una sfida alla Madonna. E la Madonna stava per accettare la sfida. Perché la Madonna non ha paura degli scienziati, dei politici, dei potenti. È madre di Dio, può tutto. Carrel si avvicinò al lettino di Maria Ferran. Il cuore stava per cedere ed era alla fine. Venne un altro medico che pure visitò Maria, poi disse piano: «È l'agonia». Maria Ferran chiese di essere portata alla piscina a qualunque costo. Carrel si offrì di accompagnarla. Quasi presago che stesse per succedere qualcosa, commentò: «Se costei guarisse, io crederò ai miracoli». Maria sembrava un cadavere. Lui, il medico positivista, era giovane e forte, brillante per la carriera e la gloria della scienza. Davanti a lui c'erano solo di quelli che il mondo chiama disgraziati. E lui, il dottor Carrel, pensava: chi era più infelice, lui il medico ateo o quegli ammalati dal cuore colmo di fede e di speranza? Poi, ricordando quanto aveva ricevuto, quanto aveva imparato nella sua infanzia, pensò quanto grande doveva essere il fascino di quel Gesù dei gesti calmi tra il verde pieno della vita della Giudea, che si alza per pronunciare l'ineffabile discorso della montagna. Egli, Gesù, porgeva ai sofferenti le sue eterne consolazioni. Quanto sarebbe stato meglio credergli. E la Vergine, che protegge e compatisce tutti i mali, che immagine soave. quasi inavvertitamente si trovò a pregare. Come vorrei credere con tutti questi disgraziati che tu non sei solo un'eletta fonte creata dalle nostre menti, o Vergine Maria. Guarisci dunque questa ragazza, ha troppo sofferto, fa che viva serena, ma fa anche che io creda. Alla piscina non fu possibile immergere Maria nell'acqua, le fecero alcuni lavaggi al ventre e ora la portavano alla grotta dalla Madonna. Il suo aspetto era sempre cadaverico. Il dottor Carrer la seguì. Erano circa le 14:30. Lui osservava il volto di Maria Ferran. Gli parve meno livido, quasi normale. Volle visitarla di nuovo. La ragazza migliorava. Il volto della ragazza continuava a farsi più bello. I suoi occhi brillanti sembravano estasiati. C'era un miglioramento notevole, era innegabile. Con gli stessi suoi sensi, Carrel constatava. Ma il colmo avvenne quando vide poco a poco la coperta abbassarsi al livello del ventre. Il gonfiore enorme del ventre spariva. Il medico si sentì rabbrividire, impallidire. Alle 15 la tumefazione era scomparsa. Carrel sembrava impazzire. Si avvicinò a Maria e le domandò: «Come vi sentite ora?» Maria Ferran rispose: «Benissimo, sento che sono guarita». Ora Carrel doveva farsi frate per mantenere la scommessa. Lasciamo le parole allo stesso dottor Carrel. Il medico, cioè lui, non parlava più, non pensava più. Il fatto inatteso era talmente contrario alle sue previsioni che egli credeva di sognare. Si alzò e se ne andò. Erano le 4 del pomeriggio. Quel che era accaduto era l'impossibile, la cosa inattesa. Il miracolo realizzato da Dio sotto i suoi occhi. Una giovane morente era guarita. L'aveva visto. Era un fatto positivo. L'aveva toccato con mano, con i suoi strumenti di medico. Alessi Carrel e i suoi colleghi medici visitarono accuratamente la giovane Maria, la quale, felice, dichiarò più volte: «La Madonna mi ha guarita». Lo vedete anche voi, signori dottori. Tutti i medici erano d'accordo nel constatare il fatto esplosivo. È davvero un miracolo, disse il dottor Carrel.
Non aveva più un pensiero suo. Era incapace di spiegare il fatto. La Madonna aveva voluto dare una prova della sua reale esistenza, della sua opera nel mondo. Maria Ferran disse ancora: «Andrò dalle suore di San Vincenzo, loro mi accoglieranno e io dedicherò la vita ai malati». Carrel non ne poteva più. Molto commosso uscì. Era notte. Si diresse alla grotta delle apparizioni dell'Immacolata. Il tempo passava quasi senza accorgersene. C'era la luna che saliva nel cielo pieno di stelle. Carrel andò davanti all'immagine della Madonna, dove lei era apparsa alla piccola Bernadette. Restò a lungo immobile, con la testa tra le mani, finché dalla sua anima salì questa preghiera, che sanzionava, che assicurava il cambiamento totale della sua vita. La leggiamo così come lui l'ha pronunciata. «Vergine dolce che soccorre gli infelici, proteggimi. Io credo in te. Tu hai voluto rispondere al mio dubbio con un miracolo manifesto. Prendi tu il peccatore inquieto dal cuore in tempesta, che si consumava dietro le chimere. Credo, voglio credere in te, o Maria, e nel tuo Cristo. Ti amerò come i frati dall'anima candida». Era davvero felice. Maria, rapta discordium, rapitrice delle anime, l'aveva conquistato a Cristo. Dottor Carrel, il grande scienziato, positivista,
ora guidato dalla mano dell'Immacolata, il medico positivista era diventato credente e apostolo di Maria. Viaggio a Lourdes, tornato a casa a Lione, scrisse questo libro, Viaggio a Lourdes, che diventò subito un bestseller, ma è ancora un bestseller oggi. È stato ristampato, Dio solo sa quante volte. Ma come diceva la signora Esther mezz'oretta fa, di viaggi a Lourdes conclusi così, solo il Signore sa quanti ce ne sono stati. Noi per credere al credo cattolico, per credere a Cristo, per credere alla novità che Gesù ci ha portato, non abbiamo bisogno delle rivelazioni private. Tuttavia Lourdes sta a confermare che il cristianesimo è vero, che Cristo è vero. Basta, potremmo dire, basta la fede, credo in Cristo, ma la Madonna ha cura di noi. È stata assunta in cielo, glorificata col corpo e con lo spirito. Ma di tanto in tanto, questa è la storia che lo racconta, scende sulla terra per confermare nella fede i suoi figli, quelli che lei ha partorito nel dolore davanti alla croce di Gesù. Per confermare nella fede i suoi figli. Ora Lourdes, sì, è una rivelazione privata, ma Maria, con la sua azione nelle anime, nei corpi, oggi, a più di 150 anni dalle sue apparizioni, anzi più di 160 anni, 165-166 anni, Maria ci viene a confermare che il suo Cristo, l'uomo Dio incarnato, la sua Chiesa è verità. Verità che aspetta la nostra adesione, il nostro sì, il nostro cambiamento di vita. Bello Lourdes, bella Fatima, bella ogni apparizione della Madonna che la Chiesa abbia confermato, che la Chiesa abbia riconosciuto. Bello quando Maria appare, quando Maria viene dal cielo a prenderci per mano e condurci a suo figlio. Un momento fa ho ricevuto un messaggio da un sacerdote molto mariano che mi diceva: mancano 3 giorni alla festa della Madonna di Lourdes, preparati con un triduo pieno di fede, pieno di preghiera, offri qualcosa di tuo alla Madonna, chiedi di portare Gesù, che continui a portare Gesù nel mondo di oggi, chiedi che il mondo sia salvato da Cristo certamente, ma coadiuvato da Maria corredentrice, da Maria che salva il mondo insieme a Cristo. Io saluto la signora Esther, saluto gli ascoltatori, saluto gli amici che mi ascoltano. Sono contento e ringrazio la Madonna, ringrazio il Dio di aver fatto conoscere questo libro, di farlo conoscere ai giovani, di farlo conoscere a chi soffre. È un libro che merita leggere, perché ci aiuta a serenare la nostra vita con la presenza di Maria Santissima. Grazie a tutti, grazie amici. Particolare saluto a Teresa, a Padre Stefano e a due miei amici, Franco e Gabriella, che sono in ascolto. Ave Maria a tutti. Spero di poter parlare un'altra volta, di raccontarvi cose belle.
Non mancherà questa occasione. Grazie professor Risso, grazie per tutto quello che fa per il settimanale, per Radio Buon Consiglio e per la Chiesa Universale. Grazie professor
Risso. Grazie a lei signora Esther. Questa è una rivederci. Grazie alle suore, grazie a Radio Buon Consiglio.
Bene, carissimi teleradioascoltatori, abbiamo ancora qualche minuto prima di ridare la linea alla radio. Ecco, allora, intanto vi voglio ricordare come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto, si può visitare il sito ufficiale che è www.settimanalepppio.it. Lo ripeto, www.settimanalepppio.it e lì trovate tutte le varie informazioni. Oppure potete scrivere, mandare un SMS oppure telefonare a questo numero di cellulare che è 351-7339-066. 351-7339-066. Potete richiedere gli arretrati anche se volete, ecco, magari c'è qualche articolo diviso in più parti e se volete ricevere anche gli articoli precedenti potete richiedere gli arretrati. Se siete già abbonati, potete regalare un abbonamento al settimanale Padre Pio alla vostra parrocchia, perché è il settimanale della famiglia cattolica e quindi quale miglior regalo alla nostra parrocchia dell'abbonamento settimanale di Padre Pio. Vi ricordo inoltre tutte le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, potete trovare altre riviste, altri libri e oggettistica, tra cui le medagliette miracolose e benedette. Quindi visitate il sito ufficiale della Casa Mariana Editrice che è www.casamarianaeditrice.it, www.casamarianaeditrice.it. E poi una volta che avete fatto la vostra scelta potete fare direttamente dal sito l'ordine oppure potete telefonare e inviare un messaggio al 388-901-7433. 388-901-7433. Ecco, chiedo scusa, ecco, per il colpo di tosse. Ecco, per esempio, è in uscita proprio in questi giorni, nella quarta di copertina del settimanale, lo si può vedere il secondo numero del semestrale Fides Cattolica del 2023, diretto da Padre Serafino Maria Lanzetta. È disponibile in tutte le librerie, può essere ordinato anche dal sito ufficiale che è www.fidescattolica.com oppure può essere ordinato anche direttamente dalla Casa Mariana Editrice, dal sito della Casa Mariana Editrice. È un semestrale, riguarda vari aspetti della nostra fede, la teologia, la pastorale, l'apologetica, la spiritualità, ecco, insomma, e poi ci sono firme eccellenti del mondo cattolico e poi abbiamo come direttore il padre Lanzetta, quindi figuriamoci se non è un semestrale a cui abbonarsi. Sono due numeri, ecco. Sono due numeri all'anno, quindi si può fare, poi si aiuta anche il caro padre nel suo apostolato, oltre che l'apostolato della Casa Mariana Editrice. Ecco, anche a questo proposito vi ricordo di visitare il sito ufficiale che, di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Così sarete sempre aggiornati sulle frequenze, sul palinsesto di Radio Buon Consiglio, soprattutto in questo periodo quasimale che chiaramente ci sarà qualche variazione. E visto che poi nel periodo quasimale la Chiesa ci invita a fare preghiera, penitenza, digiuno, carità. Ecco, carità è anche aiutare l'apostolato della buona stampa e della buona divulgazione. Quindi sosteniamo le care suore di Radio Buon Consiglio perché il loro apostolato è assolutamente gratuito. Però, come diciamo sempre, non siamo del mondo, ma siamo nel mondo, abbiamo bisogno anche di strumenti umani per poter fare l'apostolato. Basta rinunciare anche a una tazzina di caffè. Guardate, una goccia nel mare, ma senza quella goccia il mare sarebbe più piccolo. Bene, carissimi teleradioascoltatori, vi voglio ricordare ancora una volta, poi che Radio Buon Consiglio ha delle bellissime, ha delle altre bellissime trasmissioni. Ecco, per esempio, ogni sabato, o meglio, ogni 2 sabati vi è la professoressa Cristina Siccardi con la sua rubrica Andare oltre gli inganni. Poi sempre ogni 2 sabati c'è la rubrica Il matrimonio cristiano del professor Matteo D'Amico. Ci sono i venerdì del Buon Consiglio, ci sono tante altre, ci sono le tavole rotonde a cura del professor Circelli, Claudio Circelli, quindi davvero vi invito a seguire Radio Buon Consiglio, a seguirlo anche su Facebook e a iscrivervi anche al canale YouTube. Vi raccomando anche di condividere questi video perché La ricerca di internet funziona con gli algoritmi, quindi, ma gli algoritmi hanno bisogno di un bel mi piace, di un bel like e di condivisione. Ecco. Sapete con quanta facilità certi video diventano, si dice, virali, cioè vengono divulgati velocemente sulla rete. Purtroppo però video seri, apologetici, catechetici, di apostolato, invece è molto più difficile. Quindi invece vi invito davvero a divulgare questi video perché abbiamo bisogno davvero di usare la rete per evangelizzare. Abbiamo l'esempio di Carlo Acutis. Lui che cosa ha fatto? Ha usato degli strumenti contemporanei per divulgare la verità di sempre ed eterna, cioè il Vangelo. Ecco. Quindi quando andiamo online non usiamo soltanto, ma anche per vedere le notizie, per carità, ecco, qualche curiosità, purché non sia qualcosa di peccaminoso, naturalmente, però usiamo la rete per evangelizzare. A volte, ripeto, basta poco, basta offrire, una tazzina di caffè oppure cliccare un like o condividere un video o un articolo apologetico, eccetera, eccetera. Quindi davvero vi, invito ad essere apostoli con l'apostolato, a volte mettendo anche un like. Guardate, basta poco, però è prezioso davanti a Dio. Vi ricordo inoltre che il settimanale di Padre Pio potete trovare nel settimanale di Padre Pio anche lì tutte le informazioni per l'abbonamento e anche per tanti altri bellissimi articoli. Ecco, in modo particolare, prima di salutarvi, voglio parlarvi di un bellissimo articolo di questa settimana, del settimanale di Padre Pio, che purtroppo non abbiamo il tempo perché tra poco dobbiamo ridare la linea alla radio, ma del padre Stefano Maria Manelli, che proprio riguarda Lourdes, lo speciale di Lourdes. Ecco, in questo articolo lui ci ricorda, padre Stefano, questa coincidenza di date, perché l'8 dicembre del 2023 ricorreva il 90° anniversario della canonizzazione di Santa Bernadette Soubirous. E quest'anno, come abbiamo detto anche all'inizio della trasmissione, ricorre sempre l'8 dicembre il 170° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione del Beato Pio IX. Però in questo articolo padre Manelli ci racconta un fatto avvenuto a Lourdes nel 1858, quindi nel centenario delle apparizioni di Maria Santissima. Volete sapere di cosa si tratta? Non ve lo dico, vi lascio con un po' di suspense perché è un fatto molto bello quello che è accaduto nel 1958 che il padre Stefano racconta, ma voglio lasciarvi, prima di ridare la linea alla radio, con un po' di suspense, per davvero invitarvi ad abbonarvi al settimanale di Padre Pio e a fare l'abbonamento. Perché è importante, guardate, la storia di Lourdes non termina con l'ultima delle apparizioni, nemmeno con la canonizzazione di Santa Bernadette. La storia di Lourdes continua, perché continua l'apostolato di Maria Santissima, la sua missione di corredentrice continua, non è finita ai piedi della croce o il giorno. O il giorno della Pentecoste, o il giorno della sua assunzione in cielo in anima e corpo. Lei continua. La sua missione continua perché è madre della Chiesa e la Chiesa ha la missione di salvare le anime. Quindi è importante conoscere davvero la storia di Lourdes, perché Maria Santissima, come visitò la Santa Elisabetta, così visita sempre, ogni giorno, la sua amata Chiesa, che è sua figlia, perché lei è madre della Chiesa, con le apparizioni, ma con tante altre manifestazioni, con tante mariofanie, ecco. Il Santo Rosario, quanto è stato fondamentale il Rosario nella vita di Santa Bernadette. La Madonna lo aveva tra le mani, racconta Bernadette, e dice: prendi la corona che Bernadette aveva in tasca, quindi dobbiamo portare la corona del rosario sempre con noi, quando siamo in casa e quando usciamo, non soltanto per andare in chiesa a pregare, ma anche in ogni occasione. Magari possiamo recitare il rosario per la strada, ecco, io qualche volta lo faccio, ecco. E a Fatima Nostra Signora si è presentata come regina del Santo Rosario. Quindi vedete, ogni volta che un'anima recita il Santo Rosario, si unisce a Maria nel contemplare la vita del figlio suo. Quindi è davvero fondamentale, ecco. In fondo, La Madonna non è che viene a presentare una nuova dottrina, qualcosa di nuovo o a fare chissà quale nuova pastorale, viene a ricordarci, a lamentarci la solita eterna dottrina, come viverla, come essere fedeli a Dio. E lei ci dà anche, ci ottiene tutte le grazie necessarie per farlo. Bene, carissimi teleradio ascoltatori, grazie anche a tutti voi che vi siete collegati oggi a questa trasmissione. Ci rivediamo giovedì prossimo, che sarà giovedì dopo le ceneri, saremo in piena quaresima. E il settimanale ci accompagnerà, come Radio Buon Consiglio, anche in questa quaresima per essere pronti al Triduo Pasquale, alla passione, crocifissione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, che è il cuore di tutto il messaggio cristiano e il culmine. Tutto è orientato al Cristo morto e risorto, crocifisso morto e risorto, come ci insegna Maria Santissima a Lourdes e in tutte le sue apparizioni, e sempre. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.